Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà delle unità naturali di Planck, scala di Planck, tempo di Planck, eccetera, cercando di capire se sia possibile studiare questi fenomeni anche con i mezzi a noi accessibili. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Anche questa mattina italiana, pomeriggio giapponese, faremo una puntata questa volta dedicata a quella che è l'irraggiungibile fisica alla scala di Planck. Siamo in laboratorio, quindi se sentite il jet dell'aeroplano è perché usano la scala, l'analogo del form molto più potente per fare la stringitubi. Comunque sia, per il momento stiamo tranquilli e appunto raccontiamo un po' quello che succede alla scala di Planck, quello che si presume succeda, perché è appunto irraggiungibile o quasi irraggiungibile, come vedremo un po' nelle slide successive. Innanzitutto, cosa si intende per scala di Planck e in generale le unità di misura di Planck in onore del fisico? Sono unità di misura che scale o un ordine di grandezza spaziale, temporale di energia che dipendono solo dalle costanti fisiche dell'universo. Perché l'universo abbia queste costanti fisiche non si sa, quello che sembra è che però siano rimaste immutate dai primi istanti dopo il Big Bang, cioè non si trova una variazione ad esempio della velocità della luce osservando le galassie lontanissime, anche se quella era una delle ipotesi fatte da Zwicky per l'effetto del redshift. Comunque sia, la lunghezza di Planck è 10 alla meno 35 metri, quindi molto molto più piccola anche dei più piccoli nuclei delle particelle elementari, perché sono 10 alla meno 15, lo vedremo tra pochissimo. Il quadrato della lunghezza, se volete, l'area di Planck è la costante di Planck divisa per 2π greco, il taglietto vuol dire dividere per 2π greco, ma questo è poco rilevante, la costante di gravitazione universale e la velocità della luce al cubo. Gli esponenti vengono messi per far tornare appunto le dimensioni. Questo oggetto qui ha le stesse dimensioni, ossia la stessa unità di misura di una lunghezza, o meglio di una lunghezza al quadrato, poi ci facciamo la radice quadrata e ci ritroviamo con la lunghezza di Planck. Quindi una distanza, una scala microscopica sulla quale si presume che le fluttuazioni quantistiche abbiano il loro dominio e abbiano il loro bel da fare, però appunto no, in cui gravità e meccanica quantistica se la giocano insieme e nessuno riesce ancora a scrivere queste teorie. Le altre unità di misura sono la massa di Planck, sembra piccola ma non è, nel senso che anche qui di nuovo sempre una combinazione di costante di Planck, velocità della luce e gravitazione universale, viene 10 alla meno 8 kg, però sembra poco, ma insomma parliamo di, quindi sono 10 alla meno 6, 10 alla meno 5 grammi, quindi parliamo di 10 milligrammi e microgrammi, quindi un oggetto grande, una particella elementare di questa massa sarebbe enorme per le scale delle particelle elementari. Il tempo di Planck è lo stesso, a parte qui c'è un C alla quinta, è lo stesso della lunghezza, è uguale a V per T, per quello poi vi viene una velocità al quadrato che sotto radice viene una velocità e quindi S uguale a V per T, e appunto è il tempo percorso alla velocità che ci vuole per percorrere alla velocità della luce la scala di Planck, e vengono 10 alla meno 44 secondi, una quantità infinitesima anche qua che si presume sia quella che ha avuto che ha avuto origine, la fluttuazione quantistica che ha avuto origine quando si è creato il primissimo istante del Big Bang, istante appunto di 10 alla meno 44 secondi da cui si è avuto origine tutto. Allora, un'energia, una temperatura, se ci mettiamo anche la costante di Boltzmann, che è la quarta costante fisica universale, queste qui sono un po' più universali, queste però mette in relazione la temperatura e l'agitazione termica dei gas, viene 10 alla 32 gradi Kelvin. Se ricordiamo che il Sole, all'interno del Sole, dove quando abbiamo a che fare con reazioni di fusione nucleare abbiamo 10 alla 9 Kelvin, qui stiamo miliardi di miliardi di miliardi, boh, perso il conto, di ordini di grandezza superiori. Saluto anche chi ci sta seguendo online al momento, quarta dimensione, Alessandro Mancini, Rosa e altro ste. E va bene, e quindi l'idea è, perché studiare quello? Innanzitutto perché si cerca di arrivare alla scala di Planck, all'energia di Planck, perché sono le condizioni che dovrebbero aver avuto luogo creando l'universo, una singolarità, una fluttuazione quantistica, ovviamente con una quantità di energia immensamente più elevata di quelle che dovrebbero soggiacere allo spazio-tempo, alle fluttuazioni quantistiche, come la spuma dello spazio-tempo, come è descritta anche da molti scrittori di fantascienza. Cioè, uno degli ultimi libri di Arthur Clarke, che è La luce degli altri giorni, non so in italiano, The Light of Other Days, in cui appunto si partiva dall'idea che utilizzando le fluttuazioni quantistiche alla scala di Planck si riusciva ad accedere a vedere istantaneamente tutto quello che è successo e sta succedendo contemporaneamente, quindi essenzialmente si creava un mondo senza privacy, che era anche il tema di un racconto breve di Asimov. Comunque sia, la singolarità iniziale, scala di Planck, tempo di Planck, ma energia molto più elevata, crea la prima esplosione, e adesso andiamo per forza di inerzia più, vedete qui accelera perché c'è l'energia oscura che anche lì, boh, ci cerca di capire che sta succedendo, non ci si riesce, però ci sono vari trucchetti in cui si cerca di riuscire ad accedere a questi fenomeni. Tanto per, di nuovo, per dare un'idea anche delle energie e delle forze che sono in gioco, appunto parliamo di 10 alla 9 joule, quindi miliardi di joule, un numero elevatissimo soprattutto se concentrato in una singola particella elementare, forze molto elevate, 10 alla 44 newton, che però ci dicono poco, insomma il newton, però molto molto elevate, densità anche so che vuol dire 10 alla 96 kg per metro cubo, sono densità, attenzione, molto 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 superiori a qualunque cosa, ma comunque sono sull'orizzonte degli eventi. Cioè un oggetto con questa densità qui è di per sé stesso un buco nero, e quindi bisogna capire che vuol dire, di nuovo, perché vengono insieme gravità e meccanica quantistica. Anche le accelerazioni sono accelerazioni mostruose, 10 alla 51 metri al secondo quadro, quando abbiamo a che fare con 9,8 metri al secondo quadro, quindi 10 rispetto a 10 alla 51 ci sono 50 ordini di grandezza in più quando abbiamo a che fare con l'accelerazione di Planck. Quindi densità, energie, forze immense, scale spaziali e temporali microscopiche. Per capire dove si collocano queste energie e queste scale, l'unico punti dove si può fare riferimento sono o i raggi cosmici carichi, che sono gli oggetti con l'energia più elevata con cui abbiamo a che fare, gli elementi più elevati. Abbiamo fatto un video su Amaterasu, che era il raggio cosmico osservato dalla collaborazione di telescopio Array nello Utah, che ha un'energia dell'ordine di qualcosa in 10 alla 20 elettron volt, e questo qui dovrebbe essere 3 per 10 alla 20 elettron volt il raggio cosmico di energia più elevata mai osservato. Qui c'è l'HC, lo vedremo tra un attimo. Se sovrapponiamo la scala di Planck sta a 10 alla 19 GeV, quindi non 10 alla 19 elettron volt, ci sono altri 9 ordini di grandezza, quindi un miliardo di volte più in alto. In più, anche se queste particelle hanno questa energia elevatissima e sono uno dei più grossi misteri come si facciano a produrre ed accelerare o decadere da superparticelle che ancora non conosciamo, l'energia dell'interazione di quando questi raggi cosmici collidono con l'atmosfera è un'energia nel centro di massa, ossia è un oggetto che si muove contro un oggetto fermo, e quindi l'energia in gioco è solo 10.000 volte superiore a quella di LHC, ossia LHC che ha 7 TeV, facendola collidere 7 TeV su 7 TeV avete 14 TeV tutti disponibili per produrre particelle secondarie, per studiare la fisica che c'è al TeV, cercare la supersimmetria, non trovarla, qui siamo a grosso modo 1, 2, 3, 4 ordini di grandezza superiori, perché è un oggetto in movimento a energia molto più elevata, ma che si scontra con un oggetto essenzialmente fermo, che è l'aria dell'atmosfera. E quindi noi vorremmo andare a vedere qui, ma non ci si può andare, serve o un superacceleratore LHC o FCC, il proposto Future Circular Collider si collocherebbe qua, cercherebbe la supersimmetria di energia un po' più elevata, abbiamo fatto il video, ma insomma nulla di comparabile con la scala di Planck. Qui servirebbero acceleratori o lineari con una potenza immensa, oppure in orbita attorno alla Terra, insomma cose oltre il fantascientifico. Uno dei motivi per cui si studia queste cose è perché appunto si presuppone che ci sia la famigerata unificazione delle forze. Questo è l'inverso della forza, delle tre forze, la gravità è messa da parte, e quindi la forza elettromagnetica aumenta di intensità all'aumentare dell'energia, quindi qui è l'inverso, quindi scende, la forza debole diminuisce e la forza forte anche diminuisce. Una delle cose che lascia molto molto perplessi è il fatto che le intensità tenderebbero ad avere tutte più o meno la stessa forza a 10 alla 14 GeV, attenzione, non 10 alla 19, 10 alla 19 in questa scala qui è un po' più in alto, è qua 10.000 volte più in alto, 10 alla 15 GeV, 10 alla 14, 15 GeV rispetto a 10 alla 19, quindi la scala di Planck è anche oltre l'unificazione delle forze fondamentali. La teoria della forza elettrodebole che mette insieme la forza elettromagnetica e quella debole è stata fatta, l'unificazione con la forza forte è in fieri, perché non si riesce a fare un calcolo formale, o meglio di approssimazione, perché la forza forte mal si presta allo sviluppo in serie, alle approssimazioni, però al calcolatore si riesce a fare, ma insomma il punto è che queste qui quasi si incontrerebbero, ma non lo fanno. Sta cosa va bene, però andrebbe meglio se si incontrasse, avessero tutte la stessa forza, perché vorrebbe dire che in realtà, così come la forza debole, nucleare debole e la forza elettromagnetica sono due manifestazioni della forza elettrodebole, così come la forza magnetica ed elettrica sono due manifestazioni della forza elettromagnetica, queste qui sono tutte manifestazioni di una teoria di campo unificata in cui tutte le forze fondamentali sono in realtà la stessa forza, che si proiettano, si declinano in maniera differente via via che si scende l'energia. Noi ovviamente siamo energie dell'ordine dell'electron volt, quelle atomiche, energie dell'ordine dei 100 GeV, quelle del vecchio LEP, LHC sta un po' più oltre, ma insomma stiamo qua. E appunto questo l'abbiamo visto tante volte, una delle cose che potrebbe far sì che queste tre intensità delle tre forze convergessero nello stesso punto è l'aggiunta della supersimmetria, l'aggiunta di tutte queste particelle che ancora non abbiamo trovato, che stanno bene lì perché appunto servono per varie cose teoriche, tra cui anche questa. L'aggiunta di queste particelle fa sì che a seconda della scala dove si collocano queste particelle io sterzo e vado a convergere. Quindi se fossero state al TEV come si auspicava, si sperava, si pregava, ma come anche c'erano forti evidenze sperimentali, allora tutto sarebbe tornato, però appunto LHC ha dimostrato che così non è, così come tutti i vari esperimenti, tra cui anche il nostro Pamela dello spazio, ha mostrato che non c'è questa annichilazione di WIMP, di Weakly Interacting Matrix Particles, di neutralini, di candidati di supersimmetria, o meglio il candidato più leggero e stabile della supersimmetria, e quindi boh. Però è molto plausibile che questo meccanismo, in maniera più complicata, avrà luogo in qualche maniera, però non è così semplice, poi semplice per modo di dire, perché la teoria è complicatissima, come la si sperava 20-30 anni fa, quando si andava a costruire e poi ad accendere LHC. Se volete, LHC, il più grande successo dell'LHC potrebbe essere rigirato, non è stata tanto la scoperta del LINX, ma la dimostrazione che la supersimmetria o comunque l'unificazione delle forze non avviene con il meccanismo o alla scala di energie appunto dell'ordine del TEV, che di per sé è una grossa sorpresa. Comunque sia, di nuovo, l'unificazione delle forze avverrebbe 10.000 energie 10.000 volte più in basso di quella di Planck. Qua probabilmente si unifica con la gravità, e quindi ancora di più è complicata, e c'è o la teoria delle stringhe da una parte o la gravità quantistica dall'altra, che cercano di mettere insieme appunto queste due branche apparentemente irreconciliabili tra tra loro, perché la gravità dice: guarda, se tu mi dici dove stanno le masse, io ti descrivo il tensore dello spazio-tempo, ti scrivo la distorsione dello spazio-tempo, e la meccanica quantistica dice: guarda, io non ti posso dire dove stanno le masse, c'è una funzione d'onda, è distribuito, è probabilistico, e boh, arrangiati. E quindi i due proprio non si riescono a mettere insieme. Eccola qua, questa è la scala di Planck, dice almeno 35 metri, e appunto noi arriviamo al scale del nucleo atomico. Se prendiamo un protone, dice l'Aquino 15 metri, e sì, dice 15 metri, riusciamo a penetrare il protone e a renderci conto che è costituito da tre quark, o un neutrone pure, up down o down down up, però o più, su scale più basse non si riesce ad arrivare più o meno qui, ma certo hai voglia di scendere fino alla scala di Planck. Da 10 alla meno 15 a 10 alla meno 35 ci sono 20 ordini di grandezza, quindi migliaia di miliardi di miliardi, hai voglia. Però ci sono vari trucchi, varie possibilità che appunto promettono bene, ma insomma la strada è lunga. Ecco, questo l'avevamo fatto il video su tutti gli oggetti dell'universo, un articolo molto interessante che pone in termini di massa e di dimensione tutti gli oggetti presenti dell'universo. Ci sono in questa regione qui, ossia non puoi essere troppo massivo e troppo piccolo, perché comunque la gravità te lo proibisce. Non puoi essere sotto una certa scala, perché proibisce la meccanica quantistica. Non puoi stare in questo triangolo nero, perché è proibito due volte, sia dalla gravità che dalla meccanica quantistica, quindi magari potrebbe essere anche possibile, ma insomma no. Questa è la dimensione di Planck e la massa di Planck. La particella che sta alla scala di Planck o la massa di Planck si colloca qui, al punto in cui si toccano la linea retta delle lunghezze d'onda Compton. Ossia, se io assumo che ciascuna delle particelle, in virtù della sua massa, abbia una scala determinata appunto dall'incertezza di Heisenberg, sto su questa retta qua, e c'ho anche la particella di Planck con la massa di Planck. Viceversa, se vado da quest'altra parte e il raggio di Schwarzschild mi dice il raggio, la dimensione sotto la quale non riesco, a meno che la singolarità non sia nuda, ma quella è un'altra storia, sotto la quale riesco, cioè il raggio di Schwarzschild, dato un certo oggetto di una certa massa, se è quella sotto quel raggio, ho il buco nero e ho qui tutta la lunghezza appunto del buco nero. E c'è anche la questione che, anche qua divertente, notare che il raggio di Hubble, cioè la dimensione dell'universo a noi conosciuto, e la massa dell'universo stanno proprio su questa retta qua, e quindi vari articoli teorici che ipotizzano non tanto che l'universo sia un buco nero, ma che le caratteristiche di buchi neri osservabili e dell'universo siano simili in qualche maniera. Però anche qui un altro gigantesco Poi gli oggetti mondani, banali, come la Via Lattea, le galassie, il Sole, i pianeti, gli umani e così via. Ma insomma, quello che è interessante è quello che succede qua e qua, che appunto dovrebbero, anche in questo grafico si vede che dovrebbero venire insieme alla scala, appunto alla scala di Planck. E vabbè, questa è la stessa cosa zoomata per la parte di particelle elementari. Appunto, l'istantone potrebbe essere la massa più piccola che un buco nero può avere senza entrare nell'incertezza della quantistica. Anche qua ne avevamo parlato nell'altro video, conviene andare poi eventualmente a fare riferimento a quello, tornarci se uno vuole, ma insomma è molto interessante, perché sono tutta una serie di tasselli di un puzzle, di cui abbiamo tipo tre tasselli su un puzzle di milioni di pezzi, però che in qualche maniera questi quasi si incastrano e ti dicono: guarda, c'è una certa struttura, poi qual è esattamente, appunto, è tutto molto da capire. Però non è che è necessario un acceleratore potentissimo per fare queste cose, o per studiare i momenti in cui la gravità e la meccanica quantistica interagiscono. Ci sono tanti esperimenti. Uno di quelli più classico è quello del 75 su Physical Review Letters, in cui si osservava la interferenza quantistica di neutroni generata da un campo gravitazionale. Ovviamente siamo energie infinitamente più basse della scala di Planck, masse neutrone, un neutrone tranquillissimo, anche se insomma l'esperimento per il 75 è un oggetto molto complicato. C'era un fascio di neutroni con dei collimatori, dei dischi di cristallo, facevi l'interferenza quantistica tra un fascio di neutroni passando nel punto A e poi passava o in B o in C, o meglio la funzione d'onda passava sia in B che in C, per poi o andare in questo rivelatore di elio 3 di neutroni, perché servono i rivelatori di elio 3 per osservare i neutroni, perché i neutroni di per loro non interagiscono mai, sono abbastanza spocchiosi, e quindi questo qui era per controllare l'esperimento, ma quello che era interessante era vedere l'interferenza tra questi due pattern, un po' come la figura di diffrazione degli elettroni, ma in maniera molto più complicata, e in più facendo ruotare questi dischi e mettendoci l'altezza del campo gravitazionale terrestre, proprio G, eccolo qua, questo è proprio G, 9,8 metri al secondo quadro, la formula ovviamente non ci si avvicina, non ci avviciniamo nemmeno, ma insomma compare la distanza, compare il campo gravitazionale e quindi il campo gravitazionale terrestre, quindi la gravità classica, semiclassica, newtoniana, quello che volete, entrava e faceva l'interferenza, lottava assieme a noi e faceva interferenza. Quindi non è che le due cose sono completamente inconciliabili, non è che gli esperimenti non si possono fare, però esperimenti che vadano a studiare le fluttuazioni quantistiche sulla scala di Planck sono ancora in fieri. Però già nel 75 appunto si vedeva questo, cioè un pattern di interferenza in funzione dell'angolo di rotazione, c'è tutta la formula eccetera eccetera, ma insomma ve la risparmio, col conteggio di neutroni che viene modulato così come veniva modulato il pattern di la funzione d'onda degli elettroni oppure l'anello di diffrazione della luce. Quindi anche qui però la modulazione addizionale dell'interferenza era causata dalla presenza del campo gravitazionale terrestre che gli dava un'energia in più ai neutroni che stavano più in basso o un'energia leggermente in meno a quelli che passavano più in alto, perché appunto perdevano o acquisivano energia. Tanto più che è la gravità newtoniana, beh, se no che stavamo qua, avevamo già le astronavi. C'era però questo effetto, era l'effetto anche osservato quando si vedeva nell'ipotesi appunto che l'antimateria cadesse verso l'alto, dice non può cadere verso l'alto perché se così fosse violerei l'energia, proprio perché deve esserci un accoppiamento tra gravità e meccanica quantistica. Comunque qui siamo nel 75, già c'erano questi esperimenti qui, ce ne sono tantissimi altri, vari esperimenti proposti, tra cui appunto dice appunto questo qui è un articolo del 2006, Classic Quantum Gravity, poi ripreso dal Sam Courier, la figura del Sam Courier, dice i problemi più grandi non risolti sono proprio la unificazione della meccanica quantistica e della realtà generale. Però non è necessario arrivare appunto col superacceleratore, noi mostriamo un nuovo approccio alla decoerenza gravitazionale sulla scala di Planck, e essenzialmente l'idea è che le fluttuazioni quantistiche sulla scala di Planck su un fascio di laser, cioè un fascio di atomi su cui viene fatto incidere dei raggi laser, cioè fanno due cammini un po' come l'esperimento di Michelson-Morley, vengono fatti, c'è una leggera decoerenza, una leggera interferenza legata alle fluttuazioni locali dello spazio-tempo, così come l'esempio che loro fanno, così come il moto browniano che c'è ad esempio del plankton, dei batteri, degli oggetti molto leggeri o anche il polline e così via, su scala molto più grande si dovrebbe vedere, si potrebbe vedere, si potrà vedere queste fluttuazioni sulla scala appunto di Planck, o meglio l'effetto delle fluttuazioni della scala di Planck è coerente perché c'è una decoerenza che mi mostra, mi fa vedere appunto un analizzatore di spettro, mi fa vedere le stesse curve che vedevamo qua. Ovviamente l'esperimento ancora non si è fatto, è ancora sulla carta, ma ci sono varie ipotesi. Questo appunto è preso dal Sam Courier, dice lo scenario di base è proprio quello a cui accennavo prima, ossia i gravitoni sulla scala di Planck allungano e stringono la geometria dello spazio-tempo, fanno delle fluttuazioni conformi dello spazio-tempo, anche qua nell'ipotesi che la gravità si accoppia alla meccanica quantistica in una certa maniera, però il processo è appunto analogo al moto browniano del polline o di altre particelle che interagiscono e mi sfocano la mia interferenza. Avevano proposto una missione ESA, Hyper, che doveva appunto usare gli atomi freddi nello spazio proprio per studiare questi fenomeni qua. La missione era del 2003-2004, da quello che ho visto poi non è stata più approvata, non è proseguito. La competizione per missioni anche piccole della Terra, dell'ESA o della NASA è mostruosa. E appunto proposta nel 99 come Flexi Mission, era stato fatto un assessment nel 2000, ma poi non si è fatto più nulla. poteva essere lanciato oltre il 2012, ma a quello che ho trovato, appunto, purtroppo non si è fatto niente. Nel frattempo, vari altri, sono tantissimi, vari altri esperimenti proposti, ad esempio, sfruttano l'interferometria di Stern-Gerlach, ossia con i magneti statici molto, molto intensi, di nuovo per provare la gravità quantistica e applicazioni generali. Questo è un articolo lunghissimo, solo formule, non c'è stata neanche una figura che potevo riuscire a prendere per farla vedere, ma insomma rimane l'idea, appunto, di utilizzare campi magnetici intensi. Ancora più recente, questo è del 2012, appunto, testare, verificare la meccanica quantistica in spazio-tempi, spazio-tempo non di Minkowski accelerati, con laser di alta potenza e sorgenti di luce di alta potenza, ossia i FEL. E anche qua nell'ABSAC dice un errore comune della gravità quantistica è pensare che richiede energia alla scala di Planck. No, si può fare anche con, però hai voglia, con laser ottici di ultra alta intensità, grandi accelerazioni, e quindi in queste accelerazioni lo spazio-tempo non è di Minkowski e si possono vedere questi effetti, perché appunto uno spazio accelerato è con una grossa gravità. E quindi ti serve, tra virgolette, solo il FEL, ossia un free electron laser, un laser elettroni liberi, che però si può fare non questa intensità qua, non 10 alla 19 watt per centimetro cubo, ma insomma è sulla strada. Questo qui è polarizzato, c'è questo laser molto molto accelerato, c'è questo materiale qui con un gas, gli spara in più con un laser ad alta energia, 100 joule, insomma energia molto molto elevata, impulsata un nanosecondo, quindi potenze parliamo di 100 joule per 19 alla 9, cioè 10 alla 11 watt, elevatissime, riesco a spostare l'angolo di polarizzazione e a vedere se ci sono effetti di gravità quantistica, appunto di accoppiamento tra la relatività meccanica quantistica alla scala di Planck. Ovviamente sono anche questi molto futuribili, però di nuovo non richiedono l'acceleratore in orbita attorno alla Terra, intorno a Giove, come se uno facesse il conto brutale richiederebbe. Quindi sono cose magari non alla portata di questi dei prossimi anni, ma dei prossimi decenni sicuramente. Quindi di nuovo il messaggio è, e quindi chiudiamo, che la scala di Planck e quelle scale lì non sono, forse speriamo, così inaccessibili come lo si pensa, e finalmente magari da qualche evidenza sperimentale si può essere guidati per un altro tassello per mettere insieme gravità, meccanica quantistica, capire il problema dell'energia oscura e della materia oscura, perché appunto sono tutti oggetti che stanno sul tavolo ma non si riescono a mettere insieme. Per oggi ci fermiamo qui, grazie mille e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom, Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.